Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
Ciao, come stai?
Sì, bene, bene. Tu sì, come va?
Tutto bene, dai. Fortunatamente qua c'è il sole e mette, diciamo, un po' di buon umore. Quando ci siamo sentiti qualche giorno fa per pianificare questa intervista, tu eri felicissimo perché aggiungevi un appuntamento alla tua agenda vuota in questo periodo. Sono riuscito un po' a migliorarti l'umore.
Sì, di brutto, di brutto. Questo isolamento domestico inizia a mancare un pochettino la musica, soprattutto per me che sono sempre in tour da una parte all'altra. Questo mese, più di un mese, tutto questo tempo fermo, è la prima volta da un sacco, da anni che...
Ma tu ora stai vivendo da solo, sei da solo in casa?
Allora, attualmente io praticamente mi sono trasferito vicino Vicenza, ho due coinquiline. Il fatto è che sono passato per Torino perché portavo a casa il percussionista con cui ho fatto il tour, che abita a Pinerolo, che è vicino a Torino, e mi sono rimasto incastrato in quella chiusura della regione. Sono rimasto da nonna e qui sono adesso, alla fine da...
Sì, sai che non sei il primo che sento che è rimasto incastrato perché stavo in giro, in tour, eccetera. Vabbè, comunque sei da nonna.
Sì, sì, no,
poteva andare
bene,
peggio,
anzi.
Sei cascato bene.
Poteva andare molto peggio, no, si sta bene. E che appunto avendo costruito casa adesso, cioè avendo costruito queste nuove relazioni in Veneto, dato che mi stavo iniziando a formare un giro di amicizie e tutto il resto, effettivamente questo mese poteva essere rinforzante per le relazioni, però va bene così, ci sarà tempo ancora. Credo che prima che ricominciare...
C'è tempo. Salutiamo Matteo Leone che ci saluta. Ciao, grandissimo Matteo. Senti, tu hai un po' il vizietto del trasloco, no? In un certo senso. Hai lasciato la Sardegna per andare a Milano, però poi forse la dimensione milanese non era la più adatta a te e hai di nuovo traslocato. Come è andata? Perché noi sardi siamo un po' particolari con i posti in cui andiamo a vivere.
Sì, dobbiamo capire, è un casino perché la nostra cultura è molto distante e c'è una formula matematica che ho scoperto, una realtà che ho scoperto, che il sardo da Roma in giù non lo trovi mai, perché andare nel sud Italia, a meno che non vai a Napoli a cercare qualche università particolare, il sud Italia è come la Sardegna, per cui di solito il sardo, se proprio deve spostarsi da casa, va da Roma in su, massimo da Napoli in su. E per diciamo prospettive di vita diverse ci sono bellissime città. Il fatto è che più ti allontani dalla cultura di appartenenza e più abituarti a vivere in un posto differente dal tuo è difficile. Abbiamo valori letteralmente differenti, alla base diversi, e quindi Milano sono stato quei 5-6 anni e mi rendevo conto che il lavoro andava benissimo, alla fine riuscivo a suonare in un sacco di locali, avevo la mia routine di posti e poi andavo pure in tour partendo da lì. Il fatto è che spendevo troppo per viverci e quindi era troppo, avevo bisogno di... l'aria non era pulita come avrei voluto, cioè mi mancava quella salubrità e quel modo di vivere che avevo lasciato in Sardegna. E quindi in alcuni tour passavo per il Veneto, avevo un amico armonicista con cui suonavo spesso e suono ancora nei dintorni di Vicenza, e mi fece stare dalla sua ex ragazza e lì ho conosciuto questa ragazza, la sua coinquilina, mi hanno chiesto di restare e gli ho detto di sì perché il posto era perfetto. Casa in campagna, il fiume a fianco, tutte strade di pista ciclabile nei dintorni, verdure a chilometro zero, finalmente si rimangia pulito davvero, perché il chilometro zero di Milano è la tangenziale.
Diciamo così. È una concezione di chilometro zero alternativa rispetto a quella che abbiamo in Sardegna.
Sì, Sì, diciamo che mangio come mangiare in Sardegna adesso, e questo mi fa star benissimo. Più torniamo a una mentalità, i veneti sono molto simili però con le cose ai sardi, quindi ho ricominciato a litigare bene, quelle litighi con gusto, non mi
Quel
capita
litigio
proprio.
fatto proprio per litigare, quasi sano a volte.
Sì, quello lì, finalmente, perché di solito a Milano era un po' più tranquilla la cosa, non ci si... Invece no, finalmente in Veneto di nuovo le vene gonfie intorno al collo.
Quel calore, quel furore, un po' in un certo senso.
Sì.
Sì, guarda, io vivo a Roma da 2 anni e mezzo. E, io mi trovo bene, mi sono trovato bene dall'inizio col fatto che Roma, a differenza di Città del Nord, ritornando alla tua formula matematica, no? Comunque Roma ci
Sì,
sono intanto tantissime persone del meridione, quindi c'è comunque un senso, un calore diverso, parlo anche ad esempio tra colleghi dell'università, no? E poi comunque anche Roma è una città molto caotica, ma è anche molto calda come personalità, cioè alla fine il romano ha quella vena scherzosa, che è anche un po' il sardo, magari il sardo quella vena la concede dopo un po', no? Perché noi siamo chiusi.
certo,
Dopo, invece,
è vero.
quando noi ci apriamo, in un certo senso, forse siamo anche simili ai romani, mentre il milanese c'ha
Sì,
una.
sì, sì, sì.
No, noi vi vogliamo bene, amici milanesi, per carità, però ci sono delle
Assolutamente sì,
differenze un po'
anzi.
caratteriali di tradizione che effettivamente. Non ci si trova tutti bene a volte, è normale anche che sia così.
Beh, sì, no, però alla fine dei conti uno spazio si trova sempre. Il mio unico problema è che alla fine con le mie amicizie avevo costruito ottimi rapporti. Il fatto è che sapere di avere delle spese assurde, di affitti e poi dover lavorare un sacco per cercare di vivere, sopravvivere quasi, non lo so, iniziava a essere pesante. Quindi magari in Veneto posso permettermi di starci un mese, 2 mesi fermo, ma avere quelle 4-5 date in tutta la regione. E poi torniamo al fatto che, come in Sardegna, bevono tutti. Quanti locali vuoi che dicano no a una serata? E quanti locali ti dicano che non abbiano soldi per pagare un musicista? Tutti bevono, si paga sempre, pagano pure bene. Quindi va bene così, anzi. No, beh, poi c'è Vicenza, è bellissima come città. Ha uno sputo di macchina, o Venezia, Verona, posso dire Treviso, le cose che piacciono a me, tipo Fossagno, che è là dove c'è Canova, dai, c'è un sacco di roba.
Tu comunque sei
Bellissimo il Veneto.
partito per Milano quando sei andato via dalla Sardegna, no? E poi anche quando ci siamo
Sì.
conosciuti qualche anno fa io e te, tu eri un bluesman. Poi
Sì,
adesso da un po' di
portavo giù
tempo
il
hai,
blues.
diciamo, un po' cambiato il tuo stile, hai virato
Sì.
e per trovare un'altra dimensione, più vicina al cantautorato in un certo senso, hai deciso innanzitutto di cambiare la scrittura in italiano. Cosa ti ha portato a fare questo passaggio?
Beh, il blues alla fine mi permetteva di raccontare bene le tragedie che vivevo quotidianamente dentro. Il fatto è che mi rendevo conto, a furia di suonarlo, che c'erano alcuni dettagli dentro di me che stonavano. Cioè il fatto che volessi raccontare delle cose mie personali agli altri e voler colpire gli altri con quello che dicevo, ma usare una lingua differente. E quindi questa cosa non si incastrava bene, il fatto che raccontassi in inglese. E per di più in uno stile che non è, che anche quello è distante dalla nostra musica, perché è musica afroamericana. Quindi a un certo punto sono andato in tilt, perché lavoravo un sacco. L'anno scorso avrò fatto intorno alle 150 date in tour da una parte all'altra, una marea di eventi. Però mi rendevo conto che finivo a fare quelle serate da pub in cui la gente beve. Io suono, sono un sottofondo musicale, che io e la radio non abbiamo differenza. Invece volevo qualcosa in più, volevo, anche perché avevo assaggiato il frutto proibito, avevo già visto contesti in cui la musica era ascoltata con attenzione, e più c'è attenzione, più c'è questa. Cioè, la musica è quello, l'unione fra chi canta e suona e chi ascolta. È un dialogo, per quanto non sia tanto parlato, ma emotivo. E quindi ho iniziato a scrivere queste canzoni in italiano. E le ho provate durante le serate. Cioè, l'anno scorso ero in tour col disco, col vecchio disco nuovo, l'ultimo in inglese che ho fatto. E alla fine di ogni spettacolo facevo queste 3-4 canzoni e mi capitava che il pubblico avesse un ascolto totalmente diverso, che ci fosse partecipazione e quindi soddisfazione anche personale. Sai che la situazione più assurda di tutte mi è capitata durante un house concert a Vasto, che una città in cui avevamo organizzato questo evento dove era pubblicizzato il fatto che suonassi blues. Però essendo un concerto di 20-30 persone, a metà ho fatto italiano e qualcuno si è messo a piangere durante il concerto. Cioè, per me avrà qualcosa nell'occhio, chissà cosa gli è successo. Invece no, era preso dalle canzoni e mi hanno comprato i dischi vecchi, perché mi hanno detto: non hai quello nuovo, ti sponsorizziamo affinché la prossima volta verrai qua con un nuovo CD e con bellissima ste cose, e con le nuove canzoni in italiano. E quando vedi che arriva dici, perché cioè, mi sono reso conto che avevo fatto tante cose fighissime col blues, ma che potendo lavorare sull'italiano potevo finalmente parlare e dire quello che pensavo e farlo far sì che arrivasse a chi ascoltava.
Ma poi comunque penso che per la musica, per la forma canzone, il test del live è importantissimo, nel senso che una canzone sentita alla radio, su Spotify, ovunque, ha sicuramente un effetto e una portata emotiva, ma poi anche per un musicista il banco di prova vero è quello di eseguire la canzone dal vivo e vedere negli occhi delle persone la reazione, che può essere quella del divertimento, quella dell'emozione più pura, però lì davvero ti rendi conto di come stai lavorando. Non c'è banco di prova migliore, secondo me, del live. E più è piccolo il concerto, più è evidente, perché sì, uno pensa che serva la grande platea, invece basta anche un house concert a volte, come è capitato a te,
sì, per... Ma ti dirò, i festival sono sempre andati bene, anzi, alcuni, appunto, c'era Matteo, molti sono stati anche condivisi con Matteo, cioè il pubblico durante un contesto così enorme in cui vengono a guardarti, magari anche influenzati dal fatto che sei su un palco così grande, si prendono automaticamente bene anche se suonavo da woman band. Ma cioè, mi ricordo il concerto che veramente mi ha stravolto, era un house concert a Trieste, anche quello, in verità più che house concert era un circolo molto piccolo, era bellissimo, ti sarebbe piaciuto un sacco. Era questa signora, ormai molto anziana, ristrutturava oggetti vintage di vario tipo, ma c'erano delle cose del 1800, manoscritti, che infatti nel godere di quel sapere di poter suonare in un posto così antico, ma con così tanta storia, mi faceva impazzire l'idea, e cantava le robe in inglese, quindi le ho spiegate prima, le suonavo, ma mentre suonavo davanti a queste 20 persone è come se si staccasse, si perdesse quella magia. E in serata c'era Bobo Rondelli anche, che suonava nei dintorni, è venuto alla serata, ha suonato The Blues con me.
Sì, lui era un musicista straordinario,
fuori di testa. E poi a fine di tutto ha fatto una canzone, ha detto: chiudo io, faccio un'ultima canzone in italiano e poi tutti a dormire. Ha fatto un brano, si chiama Soffio d'Angelo, due strofe, minimali, intensissime. Io stesso, che era un ambasciatore del blues, che per me doveva essere il meglio del meglio, non sono riuscito a non rimanere incollato a quelle quattro parole perfette, incastrate perfettamente. Ho detto: per caspita, lo fa lui, lo faccio in inglese, perché non posso fare anch'io come lui, perché non posso anch'io fare quel passo in più e parlare alle persone che mi conoscono, che parlano la mia lingua, ed essere anche un po' più libero, perché poi alla fine è questo il coso, che quando racconti i fatti tuoi all'inizio sembra tutto più difficile, avevo un'ansia pazzesca, poi la gente ti dice che vive le tue stesse cose, anzi dice: finalmente qualcuno mi racconta quella roba che non ho sentito mai raccontata così.
Sì, e ti volevo chiedere se la tua esperienza comunque nel blues ti aiuta comunque oggi, anche se è cambiato, nel senso che tu per fare il blues si è dovuto diventare un chitarrista con delle capacità tecniche di un certo tipo, no? Perché il blues è davvero difficile da suonare, e se sai suonare il blues, certo, passare al pop ha delle complicazioni, ma parti da una tecnica di base ampissima e fortissima, e se anche una certa attitudine del blues o la tua esperienza, insomma, blues a 360 gradi, oggi ti aiuta comunque, magari in un altro senso.
Sì, sì, no, tantissimo. In verità, tutto l'album è fatto con accordature aperte. Cioè, se non avessi suonato blues, non saprei suonare la chitarra come la suono adesso. E utilizzo tutte le tecniche del blues. Cioè, il blues mi permette di potermi accompagnare da solo, quindi poter suonare in un live senza il plettro, anche per strada, con solo le mani e la chitarra, poter creare un accompagnamento complesso, ma musicale, cioè, e poi avere un'accordatura che è quella aperta, che è molto non so, è un concetto particolare. Quando tu hai l'accordatura classica della chitarra, premi delle dita sulle corde per emettere un suono e per iniziare un linguaggio. Io attualmente con un'accordatura aperta non ho bisogno di questo, perché già il fatto che la suoni così è già un accordo maggiore, quindi io devo solo costruire su un linguaggio, il mio linguaggio, ed è ancora più bella sta roba qua. Quindi il blues mi ha dato una marea di possibilità in più, e anzi non sdegno per niente, cioè non avrei potuto suonare la chitarra così se non avessi fatto quel passaggio del Delta Blues di quegli anni e tutto il resto, ma appunto è bestiale che poi sia riuscito a può rendere queste tecniche e portarle in questa musica mediterranea. Quindi alla fin dei conti all'orecchio poco si capisce che soprattutto quando suono da solo che vengo così tanto dal blues, però il linguaggio delle mani è quello, il basso alternato, tutta
sì, no, ma si sente infatti nel disco, quello in italiano, che comunque c'è un lavoro di ricerca musicale molto ampio, nel senso che chi ascolta tanta musica di generi diversi riconosce un pezzettino di una cosa, un pezzettino di un altro, c'è soprattutto questa impronta di timbriche mediterranee, che sicuramente è forse il leitmotiv principale, quello mediterraneo, però sì. Poi ci sono dei tocchi che si rifanno un po' alla musica blues, no? Dei rimbalzi. Ora tu sei più bravo di me sicuramente a definire queste parole, o Simone Cavagnino di Unica Radio sarebbe ancora più bravo a parlare di blues, però si sente questa impronta multietnica e multigenere, che non è facile equilibrare, soprattutto quando per la prima volta fai un disco in italiano, penso.
No. Sì, beh, ma in verità la parte bella dell'album è che ho avuto stimoli e aiuti da più fronti. Vabbè, avevamo Matteo Leone connesso, Matteo è uno di questi esempi, cioè la maggior parte di questi brani sono stati prima vagliati da Matteo, cioè gli ho inviati, ho detto: Matte, mi sono uscite queste cose, ti piacciono o meno? Finora è sempre rimasto contento dei risultati, quindi io finché son sicuro che Matteo approved, siamo a posto. E poi ho lavorato con altri musicisti, perché il mio discorso è che quello che faccio io è sapere con i miei limiti cantare e suonare la chitarra.
Conferma.
Matteo conferma.
Prova.
E niente, praticamente ho chiesto a altri colleghi di darmi una mano nell'album, sia la loro firma, e quindi ho avuto un percussionista, un contrabbassista, un sassofonista, e tutte queste cose insieme, tutti i loro linguaggi che venivano da vari studi differenti, uniti al mio, hanno creato una coesione. Quindi la struttura era già presente. Le ho chiesto a loro di saper parlare meglio, perché alla fine spero si noti, in alcuni contesti è stato magari anche un po' criticato, ma i brani non si discostano tanto a livello di scelte di strumenti l'uno dall'altro, perché è come se fosse un live, è come se durante un live magari uno strumentista non suona quel brano ed è lì però, e tutti gli altri continuano e si aggiungono, e quindi volevo che fosse quest'unico, come se fosse una presa diretta, che purtroppo non si può fare, cioè con gli strumenti che avevamo non era fattibile, ma abbiamo creato una roba simile, cioè un unico dialogo fra strumenti che portasse a un prodotto di quel tipo, cioè con tante teste ma un'unica direzione.
Questo disco sei riuscito prima della quarantena a suonarlo, diciamo, per intero dal vivo?
Sì, ho fatto tre settimane di live, una da solo Due in compagnia di un percussionista, Gianni Pizzalis, che è appunto quello che ha accompagnato durante questa, poco prima di questa quarantena, ho portato a Pinerolo. È stato bello, bellissimo. Ci sono state serate magari un po' spente per contesti particolari, perché magari sono nel posto sbagliato, ma più spente nel senso che dopo che abbiamo vissuto emozioni forti, tipo mi è capitato di suonare, ho organizzato al Museo Nivola, quei ragazzi del Museo Nivola, abbiamo organizzato l'evento dentro il museo, in mezzo alle opere di Nivola, e raccontare di casa davanti a chi ha sempre raccontato di casa è stato bellissimo. E quindi dopo concerti così, dove sei al massimo, dove alla fine del concerto che è stato applaudito esageratamente sono tutti contenti, o anche adesso si è giunto Daniele, anche la serata con Daniele, da loro l'agriturismo che hanno loro è stata bellissima. Dopo serate così può capitare che fare serate in contesti diversi un po' possa scoraggiare, ma sono andate tutte quante bene, diciamo, dai, alla fine dei conti. Anzi, il bello è che finalmente posso suonare con qualcuno, cioè che ho un interplay buono con un percussionista. E avremmo, in verità, adesso io, se non ci fosse stato sto macello, io sarei in Grecia in questo momento e poi sarei tornato per ricominciare il tour con nuovi testi e nuove robe in testa e il nuovo tour in duo, perché in duo è una bomba, spacchiamo di brutto. Io sono contentissimo finalmente di fare tutte ste robe.
Senti, ma sì, una curiosità, perché mi capita spesso con musicisti che hanno più o meno la tua età, la nostra età, che fanno a modo loro ognuno una musica comunque un po' particolare, che si rifà in un certo senso alla musica italiana con delle sfumature alternative. Mi capita che molti mi dicano in pubblico, in privato, che c'è qualche talent che ha provato a portarli dentro, invece che presentarsi alle audizioni i talent sono andati proprio a cercare le persone. A te è mai capitata qualche richiesta?
Sì. Poi fa un sacco ridere, perché ogni domanda che mi fai si aggiunge una persona che di questo argomento abbiamo parlato. E ora si è giunto Mirko, e mi ricordo che, non mi ricordo se era in casa con me quella volta che è successo, però è stata una roba assurda, perché mi hanno chiamato, vabbè, credo che non conti più è passato anche un bel po', un annetto più o meno, 6-7 mesi, e mi era capitato perché i talent scout fanno così, nel senso che trovano per delle sì, ecco Mirko, eravamo a casa mia. chiamano per delle per proporti di partecipare in maniera prioritaria a dei programmi, e quindi è un po' come se tutta la selezione che tu vedi in TV viene comunque fatta, ma tu sei chiamato in una selezione particolare in cui vieni preso sicuramente. Ed è stata una conversazione strana, perché è stata una conversazione fra me stesso e loro. Quindi io gli ho chiesto: guardate, in verità poter avere pubblicità non mi dispiace, è bello sapere che posso cantare davanti ad altri, però io vorrei chiedervi, no? Cioè, sono sicuro che canterei canzoni mie, potrei fare le mie cose? E mi hanno detto: no, non potresti. Quindi va bene, allora verrei comunque valutato per le mie doti canore, non per quello che io credo di fare meglio, cioè scrivere testi e dedicarmi alla composizione. No, sì, ti daremo brani di certa complessità, però essendo un professionista gli ho spiegato: sì, può anche essere, ma non sarebbe portare avanti quello che per me è il mio, quello che sento essere il mio cavallo di battaglia, cioè scrivere canzoni davanti il mio linguaggio. Mi hanno detto: no, non sarebbe così. E quindi ho concluso chiedendogli: dovrei competere con persone che fanno quello, cioè che fanno da una vita cover e che sono maestri del canto. Fare delle figure, una figuraccia, e per di più mi sentirei anche umiliato, che volevo. Le sembra il caso che io venga? La tipa, dispiaciutissima, mi ha risposto: no, hai ragione tu, mi dispiace anche di averti disturbato. Assurdo! Però era così, perché alla fine dei conti non è, cioè non, ma non è, ci fosse un, allora la cosa che odio di più è pensare che possa essere una competizione. È come se dovessi prendere e dirti chi dei due è migliore fra Gaber, o dei 10-20 fra Gaber, Dalla, Guccini, fra De André. Non è una gara, non scrivevano per scrivere meglio degli altri, scrivevano per dare il meglio di se stessi e per raccontare come sapevano raccontare. Pensare che sia... No, questa idea di competizione non riesco a concepirla.
No, guarda,
cioè, non credo di essere...
Io penso che il fatto della competizione in generale nel settore musicale, no? Prendiamo Sanremo, alla fine Sanremo è proprio un festival, una manifestazione dove la gara in sé spesso passa in secondo piano, dove la classifica finale lascia il tempo che trova. Poi io sono... magari certo. Diodato, sono contento che abbia vinto l'ultimo festival, secondo me lo meritava, ma in altri casi magari sono arrivate canzoni alle basse posizioni che meritavano di più, però hanno avuto comunque successo, quindi la competizione in sé non certo. È il valore di Sanremo musicalmente parlando, perché poi è una vetrina e penso che sia così anche per i talent, perché appunto la musica non può avere una competizione, l'arte non può avere una competizione, certo. Però mi fa sempre un po' sorridere quando gli artisti mi raccontano un po' in retroscena di quando vengono chiamati dai talent. Una volta, ad esempio, dovete intervistare una band che in quel momento era in corsa per X Factor, ok? E non okay. Era ancora, perché la prima parte ci sono le repliche, cioè sono cose registrate prima.
Beh, certo.
E praticamente loro volevano essere intervistati tramite il loro ufficio stampa per presentare il loro disco. Questa cosa ovviamente cozzava, perché non può uscire un disco prima certo. di X Factor se sono X Factor, e quindi mi chiesero di posticipare l'uscita dell'intervista quando tutto era finito, e io gli ho chiesto in privato: ma quindi mi stai dicendo che poi a X Factor non ci siete andati a live? No, non te lo possiamo dire. Come? Se fa uscire un disco...
Mi sembra chiaro.
Perché
mi
poi ci sono chiaro. Delle dinamiche che non puoi far uscire roba, devi firmare esclusive, cose che sono davvero, davvero strani. Vabbè, poi magari mi chiamano per fare come giudice sì. a X Factor, io ci vado se mi fanno fare il giudice.
Ah, beh, certo, ma mica male, cioè, male. Anzi. No.
Senti, visto che hai fatto vedere la chitarra prima, ci fai sentire un tuo pezzo, ti va?
Sì, di brutto. Devo solo capire come posizionare tutte le cose. Vediamo un pochettino. Così dovrebbe bastare la distanza. Sì. Poi fammi sapere in caso durante l'audio se durante la suonata se si sente o meno, perché non si sa mai se clippa o altro, magari comincio il brano tirando il telefono un po' più là, perché è un dobro, l'ho scocciato sui buchi principali per ridurre un po' il volume.
Guarda, sembra che vada bene.
Perfetto. Allora, questo brano si chiama Giorni Migliori, non lo suono da un po', fra tutte queste dirette che mi sono capitate, non l'ho mai ripreso in mano. È un brano che ho scritto quando ero in Grecia, ed eravamo arrivati con un amico con cui abbiamo fatto questo giro della Grecia. Mi interessava vedere i siti archeologici più importanti, e quindi abbiamo fatto a scoppio, ne abbiamo fatti un sacco, e finché appunto esausti ci siamo fermati in un piccolo paese vicino Corinto, e ci ha ospitato una famiglia gentilissima, e in quel luogo era assurdo per me assurdo, perché eravamo in mezzo a delle colline verdi di ulivi, perché la Grecia ulivi e vite in continuazione ovunque, coltivati in maniera diversa da noi, con forme differenti, ma pienissimo. Quindi in mezzo a tutti questi ulivi, al suono delle capre, perché c'erano dei pastori che pascolavano le capre in mezzo agli ulivi per far mangiare via le erbacce, e quegli odori di quel maggio mi sembrava di essere a casa, e quindi mi faceva assurdo come mi sentissi a casa ma sapessi anche quanto lontano è casa. E quindi in questa canzone ho raccontato come in quei momenti in cui sei lì imbambolato è un po' come se ti staccassi da te, cioè vedi tutto dall'alto, voli verso casa e tutti gli odori e i sapori ti ricordano casa, quindi i propri genitori, i ricordi da bambino, tipo quando, qua c'è una frase mezzo sarda, di quando giocavamo in bicicletta e dicevi agli altri sono più forte, non mi batti, sono più veloce di te. E in tutto questo, in questa gioia, la nostalgia ha uno spazio preciso, ma non può essere predominante, cioè non si può morire di nostalgia, e quindi questo è un invito a prendere la nostalgia come deve essere, ossia come uno spunto a ricercare intorno a noi quelle cose che dentro abbiamo e che vogliamo. C'è anche Elisa? Ciao Eli! Questa è una delle mie coinquiline che non vedo da un mese e passa. E dicevo che questa nostalgia deve servirci per ritrovare nei luoghi, nelle persone che visitiamo, che conosciamo, le stesse emozioni che vivevamo da bambini e che portiamo dentro, perché questo secondo me è il senso della nostalgia, cioè ritrovarci negli altri in quella maniera in cui eravamo contenti e vivere quella contentezza ancora nel presente. E quindi appunto questo brano si chiama Giorni Migliori.
Nostalgia, un profumo e la mia mente si sconnette e migra via, terra mia così distante, eccoti qua, eccoti qua. Da quassù vedo chiaro ogni dettaglio, gli occhi attenti di mio padre, mani ruvide che aggiustano tutto al meglio, e l'amore di mia madre che pace mi dà, che pace mi dà. Nostalgia, scalpitano e sgomitano pochi ma buoni, sta manciata di giorni migliori, disperdi piangi, non torneranno, ti costa tanto costruirne di nuovi, ti aiuto io a costruirne di nuovi. Nostalgia, la mia età sta in una mano, in balia della fantasia, gioco, rido in sto baccano, imparo la felicità, la felicità. E poi infinite corse in bicicletta, sono più forte, non mi batti, figlio mio dove vai così di fretta, su tutti i compiti non son fatti, non ti schiodi di qua, non ti schiodi di qua. Nostalgia, scalpitano e sgomitano pochi ma buoni, sta manciata di giorni migliori, disperdi e piangi ma non torneranno, ti costa tanto costruirne di nuovi, ti aiuto io a costruirne di nuovi. E quando avremo perso il conto di ogni tramonto, i sogni esauriti, consumati gli amori, ci troveremo allora vecchi e stanchi a raccontarci i nostri giorni migliori, a raccontarci dei giorni migliori. Nostalgia, plano piano giù al presente, se non è materia non so cosa sia, mi sento vuoto un istante dopo rido di già, rido di già. Perché casa sei con me dovunque io vada, nei miei gesti e nei racconti. Secondo me, quando il richiamo della strada mi spinge oltre i miei orizzonti, sempre più in là, ancora più in là, sempre più in là, ancora più in là. Nostalgia, scalpita ma sgomita, non pochi ma buoni, stracciata di giorni migliori, disperdi e piangi, noi torneranno, ti costa tanto costruire di nuovi, ti aiuto io a costruirne di nuovi. E quando avremo perso il conto di ogni tramonto, i sogni esauriti, consumati e amori, ci troveremo allora vecchi e stanchi a raccontarci i nostri giorni migliori, a raccontarci dei giorni migliori, a raccontarci i nostri giorni migliori, a raccontarci dei giorni migliori.
Faccio io l'applauso come se fosse da parte anche di tutti quelli che ci stanno ascoltando. Senti, innanzitutto bravissimo come sempre. Tutti gli artisti che stiamo intervistando su Unica Radio, chiediamo dei consigli su un film, una serie TV, un album da ascoltare, quello che vuoi, per passare qualche ora, diciamo, diversa nello stare in casa. Tu hai qualche consiglio? C'è un film che ti piace, che vuoi consigliare qualcosa?
Una marea. Allora, ce ne sono un sacco, più che altro, madonna, questo è un argomento, no? Anche perché sto chiedendo un sacco di informazioni da una parte o dall'altra per queste robe qui. Ciao, salutiamo anche Paolo. Praticamente, guarda, a livello di album, sicuramente un album da ascoltare con attenzione è La Buona Novella di De André. È un album
un buon gustaio. Un buon gustaio.
Ah, grazie. No, è da matti quell'album. Da matti, da matti. Quindi lo consiglio, più che altro lo consiglio, è proprio un ascolto attivo, non può essere musicalmente, cioè come ascolto delle sonorità di De André, un ascolto passivo, cioè ascoltare come suona l'album, ma ha bisogno di una lettura enorme quei testi per comprenderli a dovere, ma compresi i significati si gode ancora di più di quello che De André ha scritto. Se no, un altro che consiglio vivamente, da cui ho tratto molta ispirazione, ed è un artista che apprezzo un sacco, si chiama Pierre Faccini, genitori italiani, padre italiano, mi sa, e madre francese, nato in Inghilterra, tutta una storia assurda, però lui suona da buon francese, che hanno avuto miscugli con un sacco di popoli, anche per i vari colonialismi francesi. Ha un metodo un modo di suonare molto arabeggiante, e ha fatto un album che di un po' di tempo fa, che si chiama I Dreamed an Island, ho sognato un'isola, ed è bellissimo, bellissimo album arabeggiante a manetta, testi magnifici, addirittura testi in siciliano, ha scritto perché il padre era palermitano, ecco perché, un sacco di robe. Mentre come serie, allora, una serie che ho rivisto ultimamente, che adoro, è Maniac, non so se ti è capitato di vederla.
Questa mi manca.
Devi, cioè, io sono una pippa nel ricordare i nomi degli attori, c'è la tipa strabrava a recitare, è quella che aveva fatto Gwen Stacy in Spider-Man.
Ho capito l'attrice, però non mi viene il nome.
Lei è eccezionale, tutta la storia di base, per dirla in parole povere, è il fatto che questo psicologo abbia, questo scienziato abbia immaginato di poter curare delle psicosi, delle alterazioni della psiche umana, quindi diciamo i traumi che abbiamo del passato, attraverso un macchinario. Quindi lui fa un test di quelle classiche test americane in cui tipo tu fai il test e ricevi dei soldi per partecipare come cavia, fa il test in cui questi ragazzi devono prendere 3 pastiglie per vivere il lutto, comprenderlo e rielaborarlo, e quindi è tutta una roba mentale, quindi questi qua si fanno questi tripponi. Emma Stone
scrive, sì. Grazie Lady Fee.
C'è Emma Stone? Sì. Silvia ci scrive, sì, è bellissima quella serie, è eccezionale. E poi in verità ne è uscita una da poco che mi ha distrutto ieri, mi ha sorpreso troppo, che è un cartone animato del creatore di Adventure Times, che era un cartone per bambini con una serie di... per bambini è un modo di dire, in verità era pieno di simboli esoterici, di significati nascosti pazzeschi, e ha fatto sta serie che ti consiglio, se oggi vuoi guardarla, guardati un episodio, non sottotitolarlo, vedi l'italiano, perché io parlo inglese, comprendo l'inglese, non sono riuscito a stare dietro ai sottotitoli, perché il primo episodio si chiama Midnight Gospel, ed è un futuro assurdo in cui questo alla fine lui è uno speaker radiofonico, ti fa una diretta, cioè è perfetto per il momento, però lui fa questa diretta dove entra con un macchinario in mondi paralleli, in terre di universi paralleli, e questo episodio è l'episodio in cui lui entra, sceglie il personaggio che vuole essere, lui vuole essere il tipo figo da spiaggia, the cool guy beach, il tipo proprio classico pompato da spiaggia, e deve chiacchiera con il presidente degli Stati Uniti, che in quel momento sta combattendo contro un apocalisse zombie, e il discorso radiofonico che fanno è sulla legalizzazione delle droghe. No,
hai
capito,
spero. È un trip pazzesco.
E l'ho visto la prima volta in inglese, sottotitolato in italiano, e non ce l'ho fatta, perché erano ragionamenti così profondi e veloci, è un episodio di 30 minuti in cui discutono del perché è giusto o meno legalizzare la droga, in cui raccontano episodi personali mentre che stanno sparando a zombie. No, guarda, fuori di testa, bellissimo. Sono rimasto alibito. Midnight Gospel, fuori di testa.
Andrea, io ti ringrazio per la chiacchierata, per i consigli, per la tua canzone, è stato bello rivederti, anche se in questo modo. Faccio i miei migliori auguri di tornare anche presto sul palco, e poi di fare tanta musica, e ci sentiamo presto. Un abbraccio, ciao Andrea.
Assolutamente,
ciao.
Grazie a tutti, ciao ciao.
Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, B Podcast.